al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Roberto Venturini per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio in regia. Anche in questo spazio iniziamo a parlare del viaggio del Papa a Rio de Janeiro, della 28ª edizione della Giornata Mondiale della Gioventù, e lo facciamo subito in collegamento diretto con il nostro inviato a Rio, Roberto Piermarini. Grazie per essere con noi, Roberto. Ben trovato.
Ciao. Anche a te, Luca. Buona giornata a tutti.
Grazie. Abbiamo qualche problema di ritorno, forse sulla linea in collegamento Roma-Rio, ma noi andiamo avanti, perché la giornata di ieri, Roberto, è stata a dir poco molto importante, soprattutto ancora una volta per il rapporto che il Papa ha voluto sottolineare tra giovani e anziani, e poi questa parola che ha fatto storia nel campo anche mediatico, casino, e ci permettiamo di dirla perché l'ha confermata anche ieri Padre Lombardi nel briefing, chiamando i giovani ad un impegno forte fuori e dentro la Chiesa.
Certamente, Luca, guarda, questa è stata chiaramente una frase che poi molti non hanno capito, perché è proprio nel tipico dialetto, diciamo così, argentino. Però abbiamo una collega qui da noi in studio, la nostra collega Fernanda Vernasconi, che Maria Fernanda, che è argentina, e quindi ovviamente ci ha subito tradotto questo termine, perché ovviamente è un termine che in Italia è abbastanza discusso, di parlare di casino. Ecco, ma lui l'ha riferito a un aspetto importantissimo, cioè i giovani non possono chiudersi in se stessi, dice, ma devono poi, ecco, fare rumore, cioè fare uscire fuori, farsi sentire. Ecco, questo è il significato esatto della parola, quando ha usato questo termine, perché lui ha usato un termine, come vi dicevo, che è proprio nello slang argentino, tipicamente argentino. Ecco, la giornata di ieri, come dicevi, è stata molto importante. Però voglio sottolineare un fatto che ieri sera Padre Lombardi ha detto alla fine della conferenza stampa, ha rispondendo alcune domande. Dice, quello che colpisce in questo viaggio, forse magari, ecco, da Roma non si ha questa percezione, ma è la vitalità di questo Papa. È una cosa impressionante, cioè come cammina, come si muove, sembra un ragazzo di 20 anni, cioè veramente, il Papa ha 76 anni, ma quello che stupisce, infatti diceva Padre Lombardi, se continua così non so se arriveremo a Roma domenica sera. Ha fatto una battuta che poi ha fatto sorridere un po' tutta la sala stampa qui al centro stampa di Rio. Ecco, ma questa è la realtà, non riposa. Lui, per esempio, anche ieri ha aggiunto, ci sono due avvenimenti che lui ha aggiunto al già forte programma che c'era ieri, perché c'era la Favelas, ma ieri mattina ha fatto una messa con 300 persone, con i seminaristi di Rio, e non era previsto, ha fatto un'omelia stile Santa Marta, diciamo così, no? Ecco, poi è andato a Virginia, poi è tornato, ha incontrato 30.000 argentini, anche se è un saluto, ma voi capite che sono degli spostamenti che, da una parte all'altra della città, che non sono facili, perché Rio è una città di 9 milioni di abitanti, con una struttura, una fisionomia, diciamo così, molto topografica, molto difficile, no? Perché si sta sulla costa, e quindi con delle insenature, con delle cavalcavie, strade appunto trafficate, eccetera. Quindi questa è la realtà. E ieri a pranzo, diceva il padre Lombardi, il Papa non ha neppure appena pranzato, uno pensava al riposo, eccetera, perché lo aspettava un pomeriggio abbastanza intenso, ha continuato gli incontri. Ecco, questo è Papa Bergoglio, quindi non è soltanto il Papa che noi vediamo. E ieri ha stretto mani, ha scambiato lo zucchetto bianco con i giovani sul lungomare di Copacabana. Ecco, questa è stata un po' la giornata di ieri, che è finita poi, come avete visto, con l'incontro dell'accoglienza, che è stato appunto un incontro importantissimo. E poi da considerare anche tutte le problematiche legate al tempo, perché il Papa ha dovuto fare degli spostamenti anche, ecco, in aereo, che non erano previsti con il programma ufficiale, quindi, perché diciamo che ha complicato molto il tempo. Come sapete, c'è stato anche il cambiamento di Guaratiba, che è una località a 50 km da Rio, per l'incontro con i giovani, e l'incontro si farà a Copacabana. Quindi,
tra l'altro, questa mattina il Papa ha celebrato messa a Sumaré, nella sua residenza, con i padri gesuiti che vivono e operano pastoralmente a Rio.
Ma certamente, cioè, ecco, questo incontro non era previsto, cioè in un'altra situazione, allora il programma ufficiale avrebbe detto incontro con i gesuiti, o ieri l'incontro con i seminaristi, l'incontro con gli argentini. Invece, praticamente, e questo noi lo sapevamo prima di partire, il Papa ha inserito nel suo programma ufficiale, ecco, tutti questi avvenimenti che lui vuole fare, ovviamente gli vengono chiesti, ma lui non dice di no, perché se quello che stiamo vedendo appunto è questo zelo pastorale che ha questo Papa, uno zelo pastorale. pastorale, che lo porta poi a dare la sua vita. È quello che ha detto ai giovani poi in fondo, no? Cioè, non rimanete insensibili di fronte ai vostri coetanei che non conoscono il Signore, dovete appunto, ecco, fate casino, dovete fare rumore, dovete farvi sentire, andare fuori, no? Ecco, e annunciare Gesù Cristo risorto.
Roberto, veniamo a presentare la giornata di oggi, il pomeriggio in Italia e la tarda mattinata vostra e il pomeriggio poi la serata. Oggi il Papa incontra il gruppo degli organizzatori della Giornata Mondiale della Gioventù e poi nella serata italiana la Via Crucis con i giovani, altro momento importante.
Ma guarda, io mi segnalerei due appuntamenti importanti che sono anche in mattinata, le confessioni con alcuni giovani in questo parco Quinta da Boavista, questo parco bellissimo, noi siamo stati in questo parco perché lì c'era la fiera vocazionale, no, dove ci sono circa più di 100 stand di congregazioni, movimenti ecclesiali eccetera che presentano le loro iniziative, la loro pastorale, la loro, ecco, la pastorale vocazionale, quindi abbiamo visto che era frequentatissimo dai giovani che chiedevano notizie sulle congregazioni, su movimenti eccetera. Ecco, qui i giovani si confessano, ci sono dei confessionali all'aperto, ecco, il Papa andrà a confessare alcuni giovani e appunto ieri Padre Lombardi diceva che in questo senso sul discorso della confessione, questo l'ha fatto anche Benedetto XVI a Madrid e quindi non è una novità in questo senso che un Papa vada lì a confessare, come sapete l'ha fatto anche Papa Francesco, l'ha fatto in una parrocchia romana dove ha confessato alcuni ragazzi. Poi un altro avvenimento importante che non verrà seguito dalla televisione per una questione di privacy, ma è l'incontro con alcuni detenuti. Ecco, in relazione a questo aspetto io devo dire appunto che è emerso anche in questo viaggio la cura pastorale che ha Papa Francesco per i detenuti, che lui considera appunto gli ultimi, no? Anche i dimenticati tante volte. Ecco, e lui ha detto proprio chiaramente a Padre Lombardi, dica pure che io ogni 15 giorni, ancora oggi, telefono a un gruppo di detenuti a Buenos Aires perché li sto seguendo appunto dal punto di vista pastorale, li seguivo a Buenos Aires e li continuo a seguire con questa telefonata che faccio ogni 15 giorni. Ecco, voi pensate, un Papa che ogni 15 giorni chiama questi detenuti a Buenos Aires appunto per conoscere un po' le loro problematiche, per stargli vicino eccetera, quindi questo è un po' la realtà. Poi il Papa oggi fa un pranzo che è tipico della giornata mondiale della gioventù, che come sapete la giornata mondiale della gioventù ha un suo cliché ben definito: il martedì prima della domenica c'è l'accoglienza dei giovani, l'inizio della GMG che di solito è sempre l'arcivescovo della città che ospita, quindi è stato martedì scorso. Poi l'altro cliché è l'accoglienza al Papa che partecipa alla GMG. Un altro appuntamento è il pranzo che il Papa fa il venerdì con tutti, con una rappresentanza dei giovani di tutto il mondo che sono presenti alla GMG, in questo caso a Rio, ma a tutte le GMG del mondo. E sono praticamente 12 giovani, un ragazzo e una ragazza, che a coppia, un ragazzo e una ragazza dei 5 continenti, quindi sono 10, più un ragazzo e una ragazza del paese che ospita la GMG, quindi un ragazzo e una ragazza brasiliani. Ecco, quindi c'è questo pranzo. Noi oggi conosceremo anche come è andato questo pranzo con il Papa, perché i giovani verranno alla conferenza stampa che farà Padre Lombardi subito dopo questo pranzo, quindi sapremo anche da loro come è andato. Immaginiamo la cordialità che certamente questo Papa non mette in soggezione, quindi ovviamente siamo sicuri che ci racconteranno anche dei particolari importanti, anche perché il Papa sempre si interessa della persona quando incontra dei gruppi oppure anche singolarmente. E poi il pomeriggio appunto c'è questa, dopo il pranzo questa sera c'è questa Via Crucis alle ore 18 sul lungomare di Copacabana. Hanno già sistemato le 13 stazioni, perché la 14ª si fa sul palco dove il Papa aspetterà appunto l'ultima stazione, diciamo un po' spettacolare. Poi immaginate questo panorama splendido della spiaggia di Copacabana, che appunto, come hanno detto anche in alcuni discorsi sia Monsignor Tempesta, l'arcivescovo di Rio, sia il Papa, richiama molto il lago di Tiberiade, no? Quindi c'è una correlazione con la Terra Santa, insomma. Però ecco, io credo che sarà un avvenimento anche questo della Via Crucis importante, ma non soltanto per l'aspetto esteriore, diciamo, perché abbiamo visto delle Via Crucis anche molto belle in altri paesi, no? Al centro delle città, ecco, quindi, però questa è un momento importante per tutti i giovani che partecipano alla GMG, perché oggi il venerdì è considerata una giornata penitenziale, infatti per questo stamattina ci sono le confessioni, no? Che il Papa, appunto ci saranno delle confessioni a cui parteciperà anche il Papa, che confesserà alcuni giovani, poi l'incontro anche con i detenuti in questo contesto, e poi questa sera la Via Crucis.
Molto bene Roberto, io ti ringrazio, avremo modo ancora di sentirci naturalmente già domani e nei tuoi servizi all'interno dei radiogiornali in lingua italiana. Buon lavoro a te e a tutti quanti, sono a Rio de Janeiro. Meiro, inviati della Radio Vaticana. Grazie a te, Roberto Piermarini.
Grazie Luca, buona giornata.
Noi chiudiamo questo collegamento, grazie anche ai tecnici a Rio, Alessandro Carucci, Vincenzo Proto e Mario Scatton. Torniamo a Roma, dove abbiamo un altro ospite. Noi vogliamo ora approfondire alcuni passaggi, alcuni momenti, alcuni contenuti anche di quanto ha detto il Papa a Rio nelle ultime 24 ore. Il primo tema è quello del rapporto tra giovani e anziani. Il Papa è a Rio de Janeiro, alla Giornata Mondiale della Gioventù, guarda ai giovani ma senza dimenticare il ruolo importante degli anziani. E già di per sé questa è una forte novità. Noi salutiamo, ne vogliamo parlare con Gianni Bottalico, che è il presidente nazionale delle ACLI.
Grazie a lei, buongiorno.
Da Rio il Papa torna ancora a parlare di giovani ma anche di anziani. Voi come ACLI, mesi fa, avete proprio in un seminario affrontato questo tema tra anziani e giovani, prove di dialogo per un futuro comune. E questo è il punto centrale, il messaggio centrale che il Papa sta dando ai giovani di Rio, parlando proprio di anziani.
Io credo che è un po' la sfida quest'oggi, anche nel contesto attuale che viviamo, il rischio di mettere in contrapposizione le generazioni e quindi anziani e giovani. Penso al tema del lavoro, per esempio, penso al tema oggi anche del futuro del nostro paese. Ecco, il rischio di mettere in contrapposizione le generazioni è un rischio fortissimo. Oggi bisogna creare legami e anche il tema della coesione sociale, che tanto sta a cuore a noi, credo si giochi in un rinnovato dialogo e in un rinnovato confronto tra giovani e anziani.
Bottalico, il Papa ha sottolineato come i giovani non si debbano mettere contro i vecchi, devono ascoltare i vecchi devono dare la loro saggezza ai giovani e i giovani la devono mettere in pratica. È una visione questa rivoluzionaria rispetto a quello che invece la politica, l'economia, la finanza di oggi obbliga i giovani e gli anziani a vivere?
Assolutamente sì. È rivoluzionaria perché tende a mettere in relazione, in contatto gli anziani che hanno avuto un loro percorso lavorativo e hanno una loro esperienza, e i giovani dall'altro, che devono, come dire, certo giocarsi la loro carta, certo avere le loro opportunità, ma sapere anche oggi che si cresce anche con questo ascolto, con questa saggezza che c'è negli anziani. La questione vera è una nuova relazione in una società che non ha relazioni, in un mondo in cui le relazioni mancano. Il Papa rinnova questo invito, un forte dialogo ma con la giusta attenzione, col giusto rispetto e quindi con le giuste opportunità per ciascuno.
Bottalico, oggi dobbiamo dire a onor del vero però che molti adulti mantengono dei privilegi escludendo di fatto dei diritti ai più giovani.
Questo purtroppo è la realtà dell'oggi. Lei tocca un tasto dolente, penso al tema del lavoro, penso al tema delle pensioni, stiamo parlando di quotidianità, certo. E stando attenti a non cadere, lo dico anche qui con attenzione, stando attenti a non cadere poi che i problemi sociali, tutti i problemi sociali poi debbano ricadere soltanto in un nuovo dialogo. Ecco, non vorrei che ci pensasse che il cinquantenne lavora molto meno perché così fa lavorare il giovane. Non credo che questo sia la soluzione. Certo è che oggi chi più ha e chi oggi ha in questa situazione, gli adulti hanno di più, devono cedere un po' il passo. Direi che cedere un po' il passo vuol dire cedere anche un po' di fiducia, vuol dire anche investire un po' più di giovani, credere un po' più nei giovani. Credo fare un passo indietro vuol dire dare anche a loro qualche spazio in più di manovra, di lavoro, di responsabilità, direi proprio di responsabilità.
Bottalico, quando si parla di rapporto tra anziani e giovani si parla spesso del sistema pensionistico, del mercato del lavoro, dei redditi dal lavoro. Ecco, come si può riequilibrare il sistema allora, anche pensando a quanto ha detto il Papa, perché ha sottolineato come il culto del dio denaro possa in qualche modo portare a una eutanasia nascosta di giovani e anziani e quindi a una morte della società a vantaggio della gestione del potere da parte di pochi?
Guardi, qui il tema è uno solo. Io credo che bisogna ricominciare a cancellare, eliminare un po' di diseguaglianze. non, quando dicevo prima, non bisogna far ricadere poi sulla lotta tra le generazioni i veri problemi poi della politica. Credo che in questo momento noi abbiamo bisogno di eliminare molte disuguaglianze e di ridistribuire un po' più di ricchezza. E in questa logica allora io vedo un rinnovato dialogo, un rinnovato impegno. Il tema delle pensioni che lei prima toccava mette in evidenza come oggi c'è ancora chi potrà avere una pensione dignitosa e chi già fra qualche anno avrà una pensione molto meno dignitosa e chi fra 10 anni ne avrà ancora meno e fra 20 anni forse non l'avrà. Capisce che è questa disuguaglianza che noi dobbiamo eliminare, e credo che bisogna, e qui la politica deve intervenire, a orientare e a introdurre elementi più di giustizia e di correttezza. Per esempio il tema oggi del lavoro, offrire opportunità di lavoro ai giovani, dare opportunità ai giovani di lavorare, credo che sia una questione fondamentale.
E noi salutiamo e ringraziamo Gianni Bottalico, presidente nazionale delle ACLI. Abbiamo voluto affrontare questo tema del rapporto tra giovani e anziani che il Papa sta portando avanti in questa giornata mondiale della gioventù. Altro tema che riguarda più direttamente i giovani riguarda proprio l'impegno di questi nella vita sociale e anche all'interno della Chiesa, perché il Papa, durante l'incontro con i 30.000 argentini, un fuori programma che lui stesso ha voluto nella cattedrale di Rio de Janeiro, ha in qualche modo invitato i giovani a fare casino, è il termine letteralmente tradotto dallo spagnolo, cioè a smuovere la realtà facendo rumore, facendo chiasso, facendo quindi casino fuori e dentro la Chiesa. Di questo noi ne vogliamo parlare con Alberto Lopresti, politologo, docente di dottrine politiche presso l'Angelicum. Benvenuto, professor Lopresti.
Grazie mille. Buongiorno a tutti.
Professor Lopresti, allora su questo termine usato dal Papa, fare confusione, rumore, chiasso, meglio ancora fare casino, innanzitutto ascoltiamo brevemente come lo ha spiegato a Rio de Janeiro padre Federico Lombardi, il portavoce del Papa.
Abbiamo avuto anche il famoso incontro con gli argentini di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, lo avete visto, il Papa ha detto che erano 30.000 tra quelli che erano dentro la Chiesa e la maggioranza che erano fuori e si facevano sentire molto bene. E anche le parole dette dal Papa spontaneamente, non c'era un discorso, penso che le abbiate sentite e cercate di capire, erano molto caratteristiche. E il Papa ha detto, ha cominciato il suo discorso dicendo che cosa spero, che cosa attendo dalla giornata della gioventù e da voi alla giornata della gioventù, e ha detto spero l'io. Allora gli spagnoli e argentini devono spiegarci cosa vuol dire l'io. Io ho avuto varie domande dall'Italia come si può tradurre l'io in italiano e qualcuno in modo molto educato dice chiasso o rumore, alcuni più direttamente dicono casino. Ecco, allora il Papa ha detto ai giovani che cosa mi aspetto da voi, che facciate chiasso, che facciate rumore, che facciate casino, cioè questo nel senso di uscire dal chiuso, Quindi è il suo messaggio classico della missionarietà, che non ha paura di cambiare, di fare novità e di, anche se crea qualche sconcerto o qualche disordine, è necessario per andare in terre nuove ad annunciare il Signore.
Professor Lopresti, allora non abbiamo alcun dubbio che il Papa abbia invitato i giovani e si aspetta questo a fare casino dentro e fuori la Chiesa, anche nella società. Questo lo ha detto agli argentini presenti a Rio. Ma ieri sera, nella festa di accoglienza dei giovani, il Papa ha anche detto che la fede è rivoluzionaria, il cristianesimo è rivoluzionario. Allora, professor Lopresti, se tanto mi dà tanto ai giovani che devono fare casino, e guardando anche alla società attuale, che non va bene, che la fede è qualcosa di rivoluzionario, il cristianesimo è rivoluzionario, forse qualche pensatore politicamente corretto oggi potrebbe essere molto preoccupato.
se non fosse che il pensatore politicamente corretto oggi fa fatica a coinvolgere la gioventù nel processo politico. Uno dei mali ai quali spesso facciamo riferimento è proprio il fatto che normalmente alla gioventù si imputa una certa apatia rispetto ai processi politici. Ben venga invece che il Santo Padre abbia usato un linguaggio giovanile per restituire alla gioventù quello che gli è proprio, cioè questa grande capacità, questo potere trasformante della storia che nel linguaggio giovanile parte col far casino e deve appunto arrivare ad una rivoluzione storica. Come diceva lei, dottor Collodi, si tratta di raddrizzare una storia che oggi molti analisti reputano in crisi, reputano sofferente. Noi amiamo dire che è una crisi antropologica, per dire che accoglie tutti i piani dell'esistenza umana. Il Santo Padre direttamente mi sembra stia consegnando alla gioventù un testimone importante, e vorrei sottolineare, lo sta facendo non con la vecchia pretesa dell'affermazione per cui i giovani sono il futuro. Mi sembra che il Santo Padre abbia ben compreso che i giovani sono il presente, e questo presente ha appunto bisogno di loro, perché le virtù evangeliche, questa capacità rivoluzionaria di ricostruire il regno di Dio su basi nuove, appunto, possa passare per entusiasmo, razionalità, organizzazione, capacità, uno spirito lungimirante, oso dire profetico, che nella gioventù spesso è abbastanza netto e che a volte invece noi più maturi rischiamo di soffocare con una enorme responsabilità. Dunque sono davvero felice di vedere che il Santo Padre usi con i giovani il loro linguaggio e dia a loro un primato in questo momento della storia della nostra Chiesa e della storia della famiglia umana, un primato di cui si sente appunto assolutamente l'esigenza.
Professor Lopresti, questi interventi del Papa a partire dalla Giornata Mondiale della Gioventù, ma non solo, vanno a integrare e a superare l'attuale dottrina sociale della Chiesa?
No, penso personalmente che dicano questa punta di avanguardia che la dottrina sociale della Chiesa però ha sempre avuto. Io credo che chi la conosce poco possa credere che la dottrina sociale della Chiesa sia un piccolo compendio di morale ad uso dei laici che non hanno altre possibilità per formarsi all'etica cristiana. In realtà c'è uno spirito rivoluzionario, nel senso non quello naturalmente né di Marx né dei rivoluzionari che abbiamo conosciuto attraverso la storia delle ideologie, ma c'è uno spirito rivoluzionario, cioè profondamente trasformante, che riconosciamo lungo tutto il proprio corso, dalla Rerum Novarum del 1891 fino alla Caritas in Veritate. Le istruzioni comprese hanno sempre creduto e costruito scenari per la vita associata che puntavano sulla pace, sull'equità, sulla solidarietà, sul bene comune. Se si va a vedere come la Centesimus Annus, per esempio, reputa l'individualismo e il capitalismo intesi solamente nell'accezione del valore che assegnano al profitto, si vede come lì già erano stati enucleate le ragioni della crisi di oggi. Ecco.
Professor Lopresti, abbiamo soltanto un minuto, un flash. Quanto sta dicendo il Papa è però chiaramente in contrasto con quelle che sono le politiche che molti governi, l'Unione Europea in questa fase stanno portando avanti nell'Occidente.
Sì, io vorrei invitare tutti gli ascoltatori a prendere in mano la Lumen Fidei, che è questo scritto firmato da Papa Francesco, una parte è stata fatta da Papa Benedetto, nella quale c'è una parte che ostacola, diciamo, è ostile all'idolatria che la nostra cultura occidentale contemporanea spesso invece ha mostrato, cioè l'idolatria quando appunto si mette in rilievo non tanto la fede quanto il culto dei beni materiali o il culto delle personalità politiche per un esibizionismo muscolare che alcuni leader hanno mostrato, oppure appunto idolatria nel senso che ci si affida solo alla ragione umana e alle sue possibilità per trovare le vie migliori da percorrere. A me sembra che il Santo Padre stia continuando su una linea che in questo pur breve esordio di pontificato ancora sta invece emergendo come la risposta più adeguata alle emergenze di questi tempi.
Grazie al professor Alberto Lopresti, politologo, docente di dottrine politiche all'Angelicum. Buon lavoro, professore.
Grazie, grazie a tutti, arrivederci.
Noi chiudiamo questo programma. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.